Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo due parashot, Mattot e Masei. Ci troviamo questa sera nel 27 del mese di Tammuz 5770, nell'8 luglio 2010. Questa settimana esploreremo insieme un precetto riportato all'inizio della parasha di Mattot, ovvero i giuramenti, i voti che un uomo fa, che una donna fa, come si possono sciogliere, chi li può sciogliere. E parleremo della differenza tra il scioglimento del marito e quello del padre. Una ragazza che ha fatto un voto, suo padre può sciogliere il voto, suo marito può sciogliere il voto. Ci sono delle differenze tra i due e riflettendo sul significato spirituale, psicologico di queste differenze, potremo trarre un grande insegnamento di vita, di come poter slegarsi dagli istinti, da quelle nature che pensiamo che fanno parte del nostro DNA. Per l'esattezza, nel 30° capitolo del libro di Bamidbar, dei Numeri, la Torah discute delle leggi dell'annullamento dei voti. Una donna sposata, se fa un voto e dice io non mangerò, faccio un voto che non mangerò più carne, faccio un voto che io non mi truccherò più, faccio un voto che non metto più abiti da firmati e griffati, il marito dice no, a me non mi sta bene, io voglio avere una moglie che si veste come si deve, che mangia come si deve, che si trucca, a me non mi sta bene che tu fai un voto del genere. Il marito ha l'autorità di mettere un veto e poi dichiarare che il voto che sua moglie ha fatto è nullo. A condizione però, ci dice la Parashà all'inizio di Mattot, che il marito fa questo annullamento appena lui viene a sapere di questo voto. Anche se passa qualche settimana, un mese, quando lui lo viene a sapere, ha 24 ore per annullarlo. Ma se lui sente che sua moglie ha fatto questo voto e non dice niente, e dopo una settimana non può cambiare idea e dire ah, non mi sta bene questo voto, lo annullo. Può annullarlo subito. Il Talmud dice che il marito può sciogliere i voti della moglie a condizione che sono dei voti che hanno un legame fra lui e lei. O sono dei voti che la donna si priva di qualcosa, poiché questi tipi di voti possono condizionare la loro relazione, il loro matrimonio, possono rovinare l'immagine della donna, della moglie. Allora, solo quei tipi di voti che danno un legame tra la moglie e il marito, quei voti lì, il marito ha il potere di annullarli, mentre voti che non c'entrano niente col marito, ad esempio la donna fa un voto che lei andrà a studiare a Torah, il marito dice no, io voglio andare al cinema con te, non voglio che tu vai a fare quella lezione una volta alla settimana, la moglie dice al marito va bene, io vengo al cinema con te, però una volta alla settimana voglio andare a studiare a Torah. Ebbene, il marito in questo caso non può dire mi rovini la mia vita, annullo questo voto. Un voto importante che la donna può privarsi di qualcosa che può cambiare il suo corpo, la sua figura, in questo caso il marito può annullare. Da qua anche notiamo una cosa importante. Come la Torah già prevede, il rischio che una donna arrivi a fare dei voti, delle decisioni che sono pericolose. Ovvero la donna può rischiare di cadere in una trappola di severità verso se stessa, di non mangiare, di per essere più magra, di essere più bella, di essere qui, di essere lì. Problemi che noi purtroppo conosciamo sempre di più. Nella società moderna, donne che sono anoressiche, che non mangiano, che qua, che là, tutti problemi psicologici che la Torah da lontano ci dice: attenzione, se la donna decide di privarsi di qualcosa, sapendo che la donna è soggetta a privarsi, a non mangiare, per essere molto rigorosa nei confronti della bellezza, il marito può interferire, può bloccare. La Torah ci insegna anche che non solo il marito può annullare i voti di una donna, ma anche il padre può annullare i voti di sua figlia. Il padre, da quando la figlia ha 12 anni, si chiama Nara. Fino a 12 anni e mezzo, lei diventa poi Bogeret. Lei a 12 anni diventa maggiorenne, e Nara, a 6 mesi di tempo, che lei è totalmente sotto la tutela del padre, e se lei fa un voto, il padre può annullare questo voto. Per cui il padre può annullare il voto della figlia, fino a che lei ha 12 anni e mezzo, fino a che lei non è completamente autonoma. Il marito può annullare il voto della figlia dal momento che loro sono sposati. Adesso vorrei approfondire questo punto per poi riflettere e trarne fuori un grande insegnamento di vita. Il matrimonio è composto da due fasi. Prima c'è il Kiddushin e poi c'è il Nisuin. Al tempo del Talmud una donna non si sposava subito con il marito. C'erano due fasi nel matrimonio. Prima c'era il Kiddushin e poi c'era il Nisuin. Cosa cambiava? Oggigiorno noi chiamiamo fidanzamento e matrimonio. In realtà non è proprio così. Perché dal momento che la coppia fanno Kiddushin, la donna è a tutti gli effetti sposata col marito. Con l'unica mancanza che lei non vive ancora con il marito. Infatti, l'uso comune di tutti i matrimoni era il seguente. Si faceva un matrimonio che noi chiameremo oggi fidanzamento, ma è già un matrimonio. Il marito e la moglie diventano uniti. Se la moglie Chas v'Shalom tradisce il marito, allora lei è colpevole di morte, lei ha fatto adulterio. Per cui dal Kiddushin in poi la donna è a tutti gli effetti sposata col marito, però non vive ancora col marito, rimane ancora a casa di suo padre. Forse si faceva così perché si sposavano molto giovani, allora si dava un anno di tempo di preparazione, un po' per prepararsi, un po' perché erano giovani, diverse ragioni. Allora si faceva il matrimonio, Kiddushin, ma ancora i due coniugi vivevano separati. Dopo esattamente un anno si faceva Nisuin, si metteva la chuppa, si facevano le 7 benedizioni della chuppa, e il marito e la moglie erano completamente sposati e vivevano insieme. Oggigiorno non facciamo più così. Infatti quando si fa un matrimonio si uniscono le due cose, si fa prima il Kiddushin e poi il Nisuin. Si fa la benedizione di Mekadesh, che la donna viene santificata per il marito, e subito dopo si fa la chuppa, sotto la chuppa si fanno le 7 benedizioni, si legge la Ketubah e si completa il matrimonio. Oggigiorno si fa 2 in 1. Una volta si facevano queste 2 cerimonie separate, oggi è troppo pericoloso. che una donna sia sposata ma che rimanga da sola, oggi è pericoloso. Una donna da sola, guai. Allora, dice la Torah, i Chachamim hanno stabilito fidanzamento, matrimonio, kiddushin, nusuin, tutto in uno. All'epoca che le ragazze erano più giovani, erano più fedeli, erano più spirituali, potevano permettersi il lusso di fare un fidanzamento, un matrimonio, senza però unirsi al marito, e solo dopo un anno c'era l'unione e andavano a vivere insieme. A proposito dei voti che una ragazza fa, vediamo che c'è una differenza tra i voti che una ragazza fa quando lei è arusa, chiamiamo santificata, e poi invece il matrimonio chiamiamolo sposata. Allora, dice la Torah, e viene spiegato nel Talmud, che anche i voti che il marito può sciogliere nei confronti della moglie sono condizionati da queste due fasi, ovvero quando il marito, lui è santificato la moglie, ovvero non è sposato ma è, diciamo, santificato, allora lui ha vietato la moglie che lei non può più sposarsi con nessuno, ma ancora non è sposata con il marito. Da questo momento c'è un legame fra di loro, ma non è un legame completo. Ebbene, in questo caso, in questa fase, il marito ha la forza di sciogliere i voti che sua moglie ha fatto prima ancora di sposarsi con lui, prima di santificarsi a lui. Dal momento che loro sono sposati completamente, il marito può sciogliere solo i voti del matrimonio in poi. Ma quando loro sono, diciamo, santificati, kiddushin, ovvero sono uniti solamente dal fatto che loro non possono sposarsi con qualcun altro, ma non sono a tutti gli effetti sposati, in questo caso, dice la Torah, il marito ha una forza maggiore, può sciogliere tutti i voti precedenti, antecedenti al matrimonio. Come mai? Dov'è la logica? Se quando lui è sposato, che ha molto più potere su di lei, non può sciogliere quei voti antecedenti, figuriamoci quando lui è solo, diciamo, santificato a lei, quando lui non è ancora sposato a tutti gli effetti, non vive con lei, come può in quella fase precedente dove non ha tutta questa autorità, tutto un legame così forte con lei, come può in quel caso sciogliere anche i voti precedenti? Noi sappiamo che il marito e moglie, dopo la Chuppah, dopo i Nisuin, dopo la seconda fase del matrimonio, loro diventano come una persona unica. Come dice la Torah, Vayule Basar Echad, il marito e la moglie si uniranno e saranno come una persona, un corpo unico. In quel momento si può capire com'è possibile che i due coniugi possono avere un legame molto profondo, sono come una persona unica. Ma com'è possibile che in quel momento, dopo il matrimonio totale che vivono insieme, il marito diventa più debole e ha meno autorità sulla moglie, ha meno influenza sulla moglie? Dice il Talmud, la logica di questo concetto è molto semplice. Il marito ha un'autorità minore nei confronti della moglie quando lui è sposato completamente, poiché da quando lui diventa marito, sua moglie non ha più nessun legame con il padre. Infatti, quando lei è fidanzata e santificata al marito, il marito, per sciogliere i voti, ha bisogno del consenso del padre. Il padre non può sciogliere senza il marito, e il marito non può sciogliere senza il padre, poiché la ragazza, la donna, si trova in una fase intermedia. Non è sposata completamente, ma non è più legata al padre completamente. Si trova a metà strada. In quella fase lì, il padre e il futuro marito possono sciogliere i voti solo insieme. Per cui, quando la donna non vive ancora col marito, è ancora legata alla sua casa, alle sue origini, in quel caso lì il marito ha un potere maggiore sulla donna, anche se lui è meno legato alla moglie. Per cui avrei potuto pensare che avrebbe meno forza, meno influenza, meno potere. In realtà, ci dice la Torah che lui ha più potere. Perché? Perché in quella fase lì, lui agisce grazie e insieme al padre. E siccome il padre ha un legame fortissimo con sua figlia, lui l'ha fatta nascere, lui l'ha fatta crescere, lui la conosce nei minimi dettagli. Il marito, quando lui divide il suo potere insieme al padre della sua moglie, futura moglie, lui ha una forza maggiore di quello che lui l'avrà dopo. Perché? Perché il padre l'ha vista nascere a questa ragazza. Il padre la conosce benissimo. Allora il marito, quando lui è solo fidanzato, lui è solo, ha fatto kiddushin, non ha fatto ancora nisuin, dice il Talmud, lui usufruisce del potere che il padre ha nei confronti della figlia. E in questo caso il padre aiuta il marito a sradicare dei voti precedenti, aiuta il marito a raggiungere una profondità e una autorità nei confronti della futura moglie e della sua figlia maggiore di come il marito l'avrebbe da solo. Perché il padre è sempre il padre, quella che l'ha fatta nascere, quella che l'ha accudita, quella che l'ha sempre seguita. Il Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, scrive nel suo codice di legge, nelle Halachot di Nedarim, dei voti, capitolo 11, verso paragrafo 10. Una donna che è stata santificata e basta, e non sposata ancora, in quella fase lì, se è morto il fidanzato durante questo periodo, durante questo anno, che deve passare tra il fidanzamento e il matrimonio, noi chiameremo fidanzamento non il fidanzamento che chiamiamo noi oggi, bensì l'inizio del matrimonio, il kiddushin, lo chiameremo fidanzamento. Tutto ciò che la donna fa un voto, suo padre può annullare il voto da solo. Infatti, una donna che è già fidanzata dovrebbe essere sciolto il voto del padre e del marito. Ma se il marito viene a mancare, il padre riacquisisce tutta l'autorità su sua figlia. Mentre se invece in questo periodo sempre il padre viene a mancare, non il marito, e lei fa un voto dopo che è mancato suo padre, il marito non ha il potere di sciogliere questo voto, perché ancora lei non appartiene a lui, e fino alla Chuppah il marito non ha questa forza di sciogliere un voto da solo, senza il padre. Il padre non c'è più, per cui in questo periodo non si potranno sciogliere i voti. Mentre il padre aveva tutta l'autorità già da prima, e l'ha solo divisa con il futuro marito, se viene a mancare il marito, il padre riacquisisce questa autorità che aveva di già. Se invece al contrario viene a mancare il padre, il marito non ha mai avuto questa forza, questo potere. Allora lui non potrà sciogliere niente finché non si sposa con sua moglie. Dice il Talmud, proprio questa settimana leggevo questo Talmud, Kiddushin, Trattato del matrimonio, pagina 2, B, dice il Talmud, come mai quando un uomo sposa una moglie, la Mishnah usa l'espressione Haish Mekadesh, l'uomo santifica. Cos'è questo santifica? Risponde la Gemara, quando l'uomo sposa la sua moglie, lui la santifica perché ciò che è santo è qualcosa che è vietato al mondo intero. Il marito che santifica, che sposa sua moglie, lui la vieta al mondo intero e la lega solamente a se stesso. Fino a qui abbiamo spiegato le leggi di annullamento dei voti di una ragazza, di una donna che è santificata, fidanzata, e di una donna che è sposata. E troviamo questo paradosso che la donna fidanzata riesce a sradicare, a togliere i voti fatti ancora prima del matrimonio. E adesso rifletteremo insieme un concetto molto bello, un grande insegnamento di vita che ci aiuterà a superare le nostre tentazioni, i nostri istinti, istinti animaleschi, e ci permetterà di avere una vita migliore. Noi sappiamo che ogni legge della Torah ha una dimensione spirituale e psicologica anche. C'è sempre l'aspetto semplice, la regola, il voto, il marito che scioglie, eccetera. E c'è sempre anche un qualcosa di spirituale, di trascendentale, di psicologico. Vediamo di capire insieme cosa ci insegna a livello spirituale questo precetto che il marito può sciogliere, ma non prima del matrimonio, ma quando lui non è ancora sposato può sciogliere tutti i voti anche antecedenti al matrimonio. Per capire questo dobbiamo prima introdurre un nuovo concetto. Ci sono due tipi di persone, due modi come essere legati ad Hashem. C'è un tipo di legame come Kiddushin. Abbiamo detto che lo chiamiamo fidanzato, che non è fidanzato ma santificato ad Hashem. Poi c'è un altro tipo di legame sposato. Cos'è la differenza tra i due? Quello che è santificato da Hashem è una coppia che ancora sono lontano i due coniugi. Lui si trova a casa sua, lei a casa di suo padre, ognuno vive per conto suo, ancora non c'è una vera unione. Poi invece c'è un altro livello, un altro tipo di relazione con Hashem, di legame con Hashem. E quando l'uomo e Hashem sono profondamente legati, sono insieme, vivono nella stessa casa, sono uniti, sono come una persona. Come abbiamo detto prima, Vayul e Basar Echad, dice la Torah, saranno come una persona i due coniugi. Vediamo un attimo di capire il primo tipo di rapporto, di unione con Hashem. Una persona che è santificata da Hashem, questa è una persona che ancora non si sente totalmente unita da Hashem. Questa è una persona che ancora il suo legame con Hashem si manifesta, si esprime solamente con il fatto che lui non è disposto di unirsi a un altro Hashem, a un'altra divinità. Ovvero questa persona non si sente unito ad Hashem, che lui proprio, la sua vita è totalmente Hashem, no. Lui dice, io mi sento legato ad Hashem solamente al fatto che non riesco a rinunciare a questo legame. È un legame lontano. Non lo cambierò mai, non sono disposto a accettare qualsiasi altra forma, qualsiasi altro marito, sono già legato, ma ancora non sono tutt'uno. Per cui il mio legame si esprime principalmente con il fatto che non accetterò mai nessun altro marito, divinità, modo di pensare. Per me la Torah è il mio manuale di vita, Hashem è il mio Dio. Non siamo ancora sposati, siamo ancora lontani. Questo tipo di persona è una persona che deve combattere i suoi istinti. Perché se la divinità fosse penetrata totalmente nella sua vita, lui fosse, se lui fosse tutt'uno con Hashem, allora non avrebbe problemi, non avrebbe difficoltà, non dovrebbe combattere contro la sua Yetzer'ara. Mentre una persona che è ancora solo santificata, solo fidanzata, vuol dire che lui è ancora lontano da Hashem, non è ancora così vicino, così legato. Allora lui deve combattere le tentazioni, gli Yetzer'ara, l'istinto verso il male, specialmente nel periodo estivo. Ci sono sempre tante tentazioni, le persone vanno in giro vestite in maniera molto spudorata e uno deve saper controllare i suoi occhi, i suoi pensieri. Ebbene, dice la Torah, questo tipo di personaggio è uno come solamente santificato con Hashem, se è solo fidanzato, solo in ebraico si chiama un arus, solo è Kiddushin ha fatto, non ha fatto ancora Nisuin. La seconda persona invece è Nasui, non è solo Mekudash, è Nasui anche, è nella stessa casa con Hashem, è unito totalmente ad Hashem, il suo legame non è solamente il fatto che lui non è disposto a accettare un'altra divinità, un altro modo di pensare diverso dalla Torah, no, lui e Hashem sono tutt'uno. Quando lui pensa, quando lui vede il mondo, vede solo la visione divina, solo il pensiero della Torah. Ad esempio, dice il Talmud, nel trattato sempre di Kiddushin, pagina 30b, dice Rabbi Shimon ben Levi, un grande maestro che si chiamava Rabbi Shimon ben Levi, dice: l'istinto negativo dell'uomo ogni giorno diventa più forte e ogni giorno cerca di far cadere la persona nella trappola, di farlo cadere in basso. E se non perché Hashem lo aiuta, l'uomo non avrebbe potuto far fronte alle tentazioni e alle istigazioni del Yetzer Hara, dell'istinto verso il male. In altre parole, dice il Talmud, che l'uomo in generale non può illudersi di essere autonomo, di essere staccato dal Padre Eterno e di poter far fronte alle tentazioni da solo. No. Ogni giorno gli Yetzer'ara diventa più forte ancora. E lui vuole ucciderci, vuole farci cadere in basso. E noi da soli non abbiamo la forza, non avremo la forza di vincere queste tentazioni, se non perché Hashem ci aiuta, ci affianca, ci dà sostegno. Poi ci sono quelle persone che anche con l'aiuto di Hashem cadono perché non vogliono combattere. Ma una persona che vuole combattere, Hashem non lo abbandona e dà la forza di vincere. Vorrei qui dire una piccola parentesi. Noi dobbiamo sapere una cosa, che le tentazioni del nostro istinto negativo, del nostro Yetzer Hara, sono molto diverse dalle tentazioni che avevano i nostri padri. Ovvero, Hashem fa in modo che le tentazioni verso il male sono proporzionali ed equilibrate in base alla forza spirituale di quella generazione. Molti si chiedono, Jacob Avinu, il grande patriarca, che lui era il più grande di tutti i patriarchi, cosa ha fatto? Ha visto Tamar, una donna sulla strada, e lui è andato con lei. Ah, com'è possibile? Yehuda, che lui era il più importante di tutti i fratelli, lui si fa prendere dalla tentazione e va con Tamar. E anche se Rashi dice che lui l'ha sposata e poi lui l'ha divorziata, comunque, cosa è la spiegazione? La verità è che le tentazioni che noi abbiamo oggi sono niente in confronto alle tentazioni che avevano una volta. Vediamo grandi maestri, grandi personaggi fanno delle cose. David HaMelech prende il marito di Batseba lo manda sul fronte di guerra, muore, poi lui la sposa. Cosa vuol dire questo? Noi dobbiamo ricordarci che Hashem ha pietà di noi. E man mano che le generazioni scendono di livello, anche le tentazioni, la forza degli Yetzer Hara si indebolisce. Perché se noi avessimo lo stesso Yetzer Hara che avevano 2000 anni fa o 1000 anni fa, noi non potremmo vincere neanche una guerra, una battaglia. Per cui, tornando all'argomento di prima, se non perché Hashem ci aiuta, noi non potremmo vincere neanche una guerra. Noi perderemo tutte le battaglie con gli Yetzer Hara. Questo cosa vuol dire? Che Hashem è sempre vicino a noi. E così come Hashem ci alleggerisce le tentazioni in base alla generazione, Hashem ci affianca, ci aiuta, ci dà la forza di superare le tentazioni, ci dà la forza di vincere. Se no, non andremo troppo lontano. Gli Yetzer Hara ci vuole uccidere sempre, ci vuole sotterrare, ci vuole proprio annullare, annientare. E noi abbiamo bisogno dell'aiuto del Padre, nostro Padre in cielo, che lui ci aiuta. Ma questo solo quando uno si trova in una fase di fidanzamento. Ma quando lui è sposato con Hashem, quando il suo legame con Hashem è già totale, che lui vive, che lui Hashem come una cosa unica, in questo caso è ben diverso. In questo caso il marito può annullare i voti senza il padre. Non ha più bisogno del padre in cielo, non ha più bisogno di Hashem per annullare, perché la persona si trova già autonoma, già forte. Lui già ha un legame così profondo con Hashem, che lui è già sicuro, cioè io riesco da solo a vincere le mie tentazioni, annullare i miei istinti, i miei voti. Per cui, quando uno è sposato, quando uno si trova a un livello che ha un legame con Hashem così forte, che lui come si è sposato con Hashem, da un certo punto di vista, lui è più forte. Lui riesce a sconfiggere queste tentazioni da solo, è più autonomo. Ma viene la Torah e ci dice che anche se lui è più autonomo, lui non può sciogliere i voti di quando aveva fatto prima di sposarsi. Vediamo insieme cosa vuole dire questo e cos'è il grande insegnamento che possiamo trarre fuori. Per semplificare un po' il concetto potremmo dire che la fase di fidanzamento, di santificazione dei due coniugi si può paragonare a una persona che non è tzaddik, che lui ha ancora l'istinto verso il male, che ancora gli sarà, che lui deve vincere questo istinto. E invece l'altro si può paragonare a un tzaddik, che lui è già è forte, lui da solo combatte, lui vince. Non ha più tentazioni. Potremmo dare un esempio molto semplice di come i fidanzati, prima del matrimonio, loro sono sempre bravi, gentili, portano i fiori alla fidanzata, parlano con toni molto equilibrati, o almeno dovrebbero parlare con toni equilibrati se sono un po' intelligenti, se non vogliono farsi scappare la fidanzata, fanno regalini sempre. Poi dopo il matrimonio tutto cambia, stranamente non ci sono più i fiori, i toni cambiano. Come mai tutti questi cambiamenti? Che prima del matrimonio il marito vuole conquistare ancora la moglie, non è ancora sua. Allora lui fa dei sforzi maggiori, lui cerca di acquisirla, di guadagnarsela. Quando invece diventa sua, lui non ha più bisogno di sforzarsi. ormai sono già sposato, faccio quello che voglio, sono sposato lo stesso. Questo invece è un approccio molto sbagliato. Perché anche una donna che è sposata bisogna rispettarla come quando lui era fidanzato con lei. Non bisogna dire, ah, ormai sono sposato, va bene. Conosco degli uomini, una volta sposati, fanno, tanto ormai sono sposato. Sbagliato. Se il matrimonio ti porta a pensare che puoi fare quello che vuoi, allora non sei veramente sposato. Questo non è un matrimonio ebraico. È un matrimonio di comodo, un matrimonio falso. Per cui ci dice la Torah, cos'è la differenza tra due coniugi quando sono fidanzati e quando sono sposati? Che quando sono fidanzati sono ancora lontani uno dall'altro, ancora bisogna guadagnarsi uno all'altro, si fanno maggiori sforzi, si cerca di portare fiori, regali, parli, fai. Quando sono sposati già sono autonomi. Non hanno più bisogno di conquistarsi l'anima gemella, non hanno più bisogno di fare sforzi per avvicinarsi, sono già sposato, sono già, posso fare per conto mio. Ci dice la Torah, il marito che è fidanzato può fare, può sciogliere dei voti che il marito sposato non può fare. In altre parole, ci dice la Torah, la persona che è un Baal Tshuva, che lui non è un tzaddik che è sempre stato vicino a Hashem, una persona che deve combattere per avvicinarsi ad Hashem, una persona che lui ha le tentazioni, che non si sente unito ad Hashem in maniera totale come il tzaddik, da un certo punto di vista il suo legame con Hashem è minore, come due fidanzati che hanno un legame non così forte. Ma in realtà questo qui, questo Baal Tshuva, questo che non è un tzaddik, lui può sciogliere dei voti che risalgono fino alla gioventù, può sciogliere dei voti che sono antecedenti al matrimonio. Perché? Per cui, cos'è l'insegnamento spirituale di questo precetto della Torah? Che il marito fidanzato può sciogliere i voti antecedenti al matrimonio, mentre il marito non ha tutto questo potere, non può andare così lontano, può solo sciogliere dal matrimonio in poi. Perché? Cosa vuole dire questo? Cos'è l'insegnamento psicologico, l'insegnamento spirituale di questo? Il significato di questo potrebbe essere il seguente, basandoci su una riflessione del Rebbe di Lubavitch in Likutei Sichot, secondo volume, nelle aggiunte di Parashat Matot, si può dire così, molti problemi, molte tentazioni, molte abitudini, molti istinti sono radicati nella nostra gioventù. Noi sappiamo, nella psicologia è diffuso fortemente la ricerca delle origini per poter risolvere i problemi della vita. Ovvero, quasi tutti i problemi della vita della persona sono dei problemi legati alla gioventù, a dei traumi della gioventù, a delle abitudini, a dei concetti che sono entrati a far parte del nostro carattere, del nostro DNA, e noi ce li abbiamo nel nostro inconscio, ma non ci rendiamo conto che sono un'aggiunta al nostro carattere, non sono la nostra vera natura. Come fa una persona a trovare la forza di andare così lontano, di andare così indietro? Ti dice la Torah, quando una persona ha un rapporto con Hashem, che lui è sposato con Hashem, come il marito che è sposato, che lui ormai è già sposato, può fare quello che vuole, è già legato profondamente, si sente molto autonomo, una persona che si sente molto autonoma, sicura di sé, non è in grado di toccare la profondità del suo carattere, non è in grado di scavare così a fondo, perché? perché lui è sicuro, autonomo, è tranquillo. Il marito che è fidanzato solamente con la moglie, che lui è ancora in fase di ricerca, è in fase vuole conquistare con la moglie, non si sente completamente unito, allora da una parte è più debole il suo legame con la moglie. Ma questa debolezza crea una forza enorme, perché la forza della ricerca, di combattere, di guadagnarsi la moglie, di acquisire la moglie, questo gli dà una forza maggiore al marito e lo rende in grado di andare a toccare quei tasti lontani, quei caratteri che sembrano far parte della natura della moglie, che in realtà sono solamente dei caratteri aggiuntivi. E qui la Torah ci sta dando un segreto molto importante. Vuoi sciogliere dei problemi della tua gioventù, dei caratteri, dei voti che non solo hai fatto oggigiorno, che sono dei voti che tu puoi bene o male gestire, ma quei voti radicati che tu dai per scontati, che quelli sono il tuo carattere, che non puoi più togliere? Allora devi sapere, per fare questo, il marito deve essere solo fidanzato con la moglie, non deve essere sposato con la moglie. L'uomo deve essere solo fidanzato con Hashem, non deve essere sposato con Hashem. Il tzaddik, quello che è sposato con Hashem, è già forte, sicuro di sé, non può andare a scovare in quella profondità. Non può andare a trovare. L'uomo che si sente autonomo non potrà mai risolvere i problemi profondissimi, quelli che sono proprio che bisogna scavare tanto, perché per arrivare lì bisogna avere molta pazienza, molta ricerca, molta umiltà. All'uomo che non ha umiltà, che si sente sposato, che lui è scontato il suo matrimonio, che lui non deve sforzarsi, che lui è un tzaddik, è già sposato con Hashem, questo uomo non è in grado di andare in profondità. Questo uomo non è in grado di risolvere dei problemi psicologici, degli istinti, dei problemi di vita che si trascina da tanti anni. Perché per arrivare così lontano, così in profondità, bisogna avere molta pazienza, molta volontà. Come un uomo che è fidanzato, che lui combatte, che lui ha pazienza, che lui va, vede, visita sua fidanzata, gli porta i fiori e te la porta fuori, si sforza molto. L'uomo sposato si sente autonomo, ormai è già raggiunto, come il tzaddik, l'uomo che è sposato con Hashem, non potrà sciogliere e aggiustare dei problemi molto lontani. Può solo sciogliere i voti recenti, quelli dal matrimonio in poi. Per cui come fa il marito che è fidanzato a sciogliere questi voti che risalgono alla gioventù, alla prima gioventù della persona? Perché lui non ha un'autorità totale su sua moglie, perché lui deve usare l'autorità del padre. Il padre l'ha fatta nascere, il padre l'ha tenuta per mano, l'ha accudita, l'ha fatta crescere, l'ha seguita. Il padre conosce la figlia nei minimi dettagli. Se il marito vuole agire solo con la sua forza è molto limitata, il suo potere sulla donna, quanto può essere sposato con la donna? Lui la conosce da poco. Ma se lui si appoggia sul padre che è come un gigante, questo è paragonabile come il nano che va sulle spalle del gigante, che anche se lui è un nano, ma qui c'è un gigante, lui si appoggia sul gigante e può vedere ancora più lontano. Il padre è come un gigante, lui conosce tutto della figlia. Quando il marito agisce grazie al padre in cielo, quando una persona dice a Hashem, io non posso andare così lontano, io sono umile, io ho bisogno di te, perché andare a sradicare un istinto che mi sembra di essere il mio carattere, ma in realtà è solamente un problema che si è radicato a me col passare del tempo, andare così in profondità bisogna avere molta umiltà, bisogna avere molta forza di sacrificio e bisogna avere molto richiesta dal Padre Eterno di aiutarci, perché che se Hashem non ci aiuta, noi così in profondità sarà molto difficile andare. A livello teorico tutti ti dicono devi andare nella tua gioventù, devi ricercare, provare, trovare, sradicare. Nelle parole siamo tutti bravissimi. Ma quello che ci dice la parasha di Nedarim, di Matot, ci insegna la Torah andare a smuovere dei punti così fondamentali della vita che a noi sembrano ormai parte del nostro DNA. Lì ci vuole Hashem, lì ci vuole molta umiltà, lì ci vuole molto forza e sacrificio. Solo allora uno può andare come un marito che è fidanzato, lui può sì annullare i voti di quando sua moglie era bambina, perché lui si appoggia al padre. Il padre conosce sua figlia anche quando lei era bambina, quando lei era piccola. Quando un uomo si appoggia al Padre Eterno, che lui può vedere che lui ha fatto nascere questa persona, in questo caso l'uomo può raggiungere una profondità tale che gli permette di sradicare anche quei caratteri che sembrano intoccabili. Questa è la mia vita, questo è il mio carattere, come faccio a cambiarlo? Possiamo cambiare tutto, perché Hashem ci ha dato la forza di cambiare sia il carattere che lui ci ha dato, la natura che Hashem ci ha dato, sia tutte le nature che abbiamo noi accumulato e piantato nella nostra vita col passare del tempo. Questo possiamo collegarlo, e concludiamo, con un punto che a me piace molto ricordare del Tanya. Il Tanya, nella sua prima parte, spiega ampiamente come mai Hashem crea un mondo nella quale non dà la possibilità all'uomo di arrivare al livello massimo. Infatti noi possiamo solamente ambire a diventare Benonim. Benonim vuol dire uomo medio, ma Tzaddikim non possiamo mai arrivare, perché Tzaddik ha ucciso il suo Yetzerara e noi non siamo in grado di uccidere Yetzerara, perché Tzaddik si nasce, non si può diventare. Allora nel Tanya chiede la famosa domanda: come è possibile che Hashem crea l'uomo in maniera tale che lui non potrà mai raggiungere il livello massimo che una persona dovrebbe raggiungere, ovvero non potrà mai diventare Tzaddik? Dice il Tanya che Hashem non desidera e non vuole che l'uomo diventi Tzaddik, ovvero Hashem non vuole un esercito di generali. Tzaddikim sono generali. L'esercito è fatto di soldati che combattono. Le guerre si vincono combattendo. I generali non combattono. Loro danno ordini. I generali possono esserci qualcheduno, qualche caporale, o uno solo addirittura di generali in un esercito. Ebbene, la volontà di Hashem, con la creazione di questo mondo, Hashem ha voluto un mondo dove si combatte e si vince. Istinto. Il tzaddik non deve più combattere, lui l'ha già vinto, non ha più istinto verso il male. Hashem crea un mondo e non dà all'uomo la possibilità di arrivare a diventare tzaddik, perché Hashem non vuole che l'uomo diventi tzaddik, perché Hashem vuole un mondo dove si combatte e si vincono le guerre. Hashem ha piacere quando l'uomo vince la guerra, domina il suo istinto. Questa è la volontà di Hashem. Per cui Hashem non ci mette in grado di raggiungere questo livello, perché Hashem non vuole, non ha piacere di chi ha annullato, ha eliminato il suo Yetzerara. Per questo tutta la prima parte del Tanya parla solo di questo argomento, di come l'uomo deve ambire a diventare Benoni, ovvero di vincere le tentazioni costanti ogni giorno, ma non di distruggere il suo Yetzerara. E questo è esattamente quello che abbiamo detto fino adesso. Il fidanzato, quello che è santificato ad Hashem, lui è come Baal Shuvah, lui è uno che è ancora lontano da Hashem. Però siccome lui è lontano da Hashem, lui combatte, vuole avvicinarsi ad Hashem, vuole vincere, vuole fa sforzi. Invece il marito, quello che già vive con Hashem, lui è un livello molto più alto di unione con Hashem. Ma Hashem non vuole questo. Hashem vuole uno che si sforza, Hashem vuole il fidanzato che porta i fiori alla moglie, e gli dice, la porta fuori, si sforza. Ma quello che dice, ormai sono già sposato, faccio quello che voglio, non dà un piacere, una soddisfazione ad Hashem. E Hashem non ha creato l'uomo per il tzaddikim, ma per i beinonim, per i bale tshuva, per quelli che si sforzano e combattono ogni giorno. La vita non è fatta di una guerra che si vince e si perde, cari amici. La vita è fatta di battaglie quotidiane. Ogni giorno una nuova battaglia. Se hai vinto oggi non vuol dire che vincerai domani, e se hai perso oggi non vuol dire che perderai domani. Hashem ha piacere delle nostre battaglie quotidiane. Hashem vuole che noi abbiamo battaglie quotidiane, ogni giorno. Speriamo che ognuno di noi si ricordi del vantaggio di essere fidanzato, dello sforzo che ognuno deve fare nella vita, dell'umiltà che deve avere per poter sradicare i problemi più profondi che abbiamo, e deve ricordarsi ognuno che per arrivare ai livelli più profondi bisogna chiedere ad Hashem l'aiuto, e solo con l'aiuto di Hashem potremo toccare i livelli più grandi e distruggere il nostro Yetzer Hara e creare un mondo migliore dove potrà regnare la divinità con l'arrivo di Mashiach. Amen.